Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mirkan alla consulenza. Chiudiamo oggi un ciclo di incontri dedicati alla pianificazione della pensione. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo e ci manca di approfondire la previdenza dei liberi professionisti, degli indipendenti, che si devono organizzare da sé per colmare certe lacune. Cosa fare e come conviene farlo ce lo dice il nostro esperto, il consulente indipendente perito federale in assicurazioni private, Régis Dubier. Bentornato, Régis.
Grazie Claudia, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora, tutti coloro che non sottostanno a un datore di lavoro si devono dunque organizzare per versare i contributi del primo ed eventualmente del secondo e o terzo pilastro. Tra poco poi entreremo nei dettagli, ma diciamo che anche loro è bene pensino a una buona pianificazione pensionistica, forse addirittura di più di chi ha un datore di lavoro.
Sì, difatti spesso il libero professionista ci pensa tardi, nel senso che inizia con l'attività, pensa più che altro a coprire i costi, ad avere un risultato e quindi tirar fuori uno stipendio. E la previdenza spesso dice la farò l'anno prossimo e poi aspetta e è un problema perché dovrebbe calcolare bene nel costo del suo business plan, nella sua previsione finanziarie, anche la parte previdenziale.
E allora come calcolare tutto ciò? Tra poco lo sapremo. 076 321 1113 via WhatsApp oppure 0848 030808 per le telefonate, per fare tutte le domande del caso al nostro esperto. Tra poco. Régis Dubier, consulente perito federale in assicurazioni private, alla consulenza oggi risponde a tutte le vostre domande sulla previdenza dei lavoratori indipendenti, su come pianificarla al meglio. Allora, Régis, spieghiamo partendo dal primo pilastro, magari l'AVS, che è obbligatorio anche per gli indipendenti che devono, no?
Sì.
Versare i contributi. Come funziona?
Allora, in sostanza l'indipendente ha un bilancio, un conto economico e ha un risultato che è il suo utile e su quell'utile paga poi i contributi AVS e se volesse concludere o stipulare un secondo pilastro potrebbe anche quindi pagare contributi LPP e dedurli per metà da questo utile aziendale. Questa è una prima differenza che abbiamo tra il secondo pilastro facoltativo e il terzo pilastro vincolato. Se faccio un terzo pilastro vincolato, non posso assolutamente dedurre dal mio utile aziendale quanto verso nel terzo pilastro. Invece nel secondo pilastro la metà, come se fosse un dipendente, verrà dedotta.
Ecco, sta andando molto avanti il registro. Già un po' mi sono persa perché sono rimasta all'AVS, ma allora, se ho capito bene, se per i dipendenti il contributo AVS è diviso a metà col datore di lavoro, i lavoratori autonomi devono versare l'intero importo, quindi soli. Il secondo pilastro invece non è obbligatorio per i liberi professionisti, ma si può fare su base volontaria.
Esatto.
E allora come ci si assicura su base volontaria al secondo pilastro?
Allora, secondo pilastro è importante seguire due regole. Una, o ci si assicura assieme al personale, quindi se, non so, prendo un esempio, il medico ha nello studio personale, assicurerà d'obbligo questo personale e potrebbe assicurarsi assieme a questo personale presso lo stesso fondo di previdenza, però molto importante con lo stesso identico piano del personale. Se invece questo medico dicesse ok, ho il mio personale assicurato presso la fondazione X, voglio assicurarmi però vorrei avere un piano su misura, potrebbe farlo ma con la condizione di affiliarsi presso la fondazione di previdenza della sua categoria professionale. Quindi ogni categoria, adesso do l'esempio del medico, ma può essere l'avvocato, può essere l'autista, il giardiniere, potrebbe essere qualsiasi professione, hanno un'associazione professionale la quale ha un proprio fondo di previdenza e con questo metodo qui evito di avere problemi fiscali facendo delle coperture, un piano che non corrispondono alle possibilità di deduzione fiscale che sono a disposizione.
Forse, Regis, magari sto dicendo una cosa non corretta, ma non vanno differenziati un po' gli indipendenti dai liberi professionisti, nel senso che a volte i liberi professionisti lavorano per qualcuno, magari a tempo determinato e o per più datori di lavoro. Questi com'è che devono gestire la loro previdenza?
Ma può essere, diciamo, molto simile, nel senso che lo statuto per definire chi è dipendente o indipendente, questo lo definisce l'AVS. Mm. E l'AVS dice, ok, questa persona qua è indipendente perché ha più fonti di reddito. E difatti, quando qualcuno si mette in proprio, l'AVS gli chiede, ma spiegami un po', tu lavorerai per più persone, avrai più fonti di reddito o invece avrai solo una fonte o due? Perché ovviamente se io poi lavoro per una fonte o due di reddito non sono un vero indipendente, sono diciamo legato a qualcuno e dovrei a questo punto essere dipendente di questa fonte di reddito. Il libero professionista potrebbe avere come differenza magari di essere anche membro di un CDA, quindi di un consiglio di amministrazione, o di avere altre attività di docenza, o ecco, che sono attività che lui può svolgere anche come dipendente, ma non raggiungendo il reddito minimo di famosi 20.000 franchi della cassa pensione, non è sottoposto alla cassa pensione. Ecco, per cui l'importante qui è capire quante fonti di redditi ci sono e poi se questa persona è realmente un indipendente, un libero professionista, allora valutare se riconviene fare un terzo pilastro vincolato o se invece è meglio fare un secondo pilastro, diciamo facoltativo.
Appunto, allora, quindi chi esercita un'attività lucrativa indipendente deve pagare da sé i contributi AVS, questo sì, l'abbiamo capito. I lavoratori indipendenti però non sono soggetti alla previdenza professionale del secondo pilastro, non hanno quindi alcuna copertura LPP, poi sì, vedremo che questo significa che non hanno anche alcune protezioni assicurative, ma comunque devono compensare le lacune con la previdenza individuale volontaria di un secondo o terzo pilastro, appunto, come ci stavi dicendo. Allora che sì, cosa conviene fare?
Allora, di norma la soluzione del terzo pilastro vincolato va bene, è una buona soluzione, permette di definire un importo delle coperture. Il problema base per il libero professionista è capire se la sua previdenza come tale gli permette anche di dedurre fiscalmente importi elevati. Posso dare un esempio: se qualcuno a 40 anni si mette in proprio o decide di valutare se effettivamente fare il secondo pilastro facoltativo, potrebbe col secondo pilastro facoltativo dire, ok, oggi avessi un secondo pilastro e per gli ultimi 20 anni avessi contribuito, oggi avrei un capitale di, non so, 300.000 franchi. Oggi invece non ho accumulato nulla, o magari 100.000 franchi sul mio terzo pilastro. In questo caso la persona potrebbe riacquistare, quindi riversare nel fondo pensione facoltativo i contributi che lui non ha accumulato negli anni precedenti. Questo riacquisto, lo chiamiamo così, riacquisto volontario, è un elemento molto importante nella pianificazione pensionistica e finanziaria, che permette, uno, di mettere a disposizione della sua futura pensione un importo che gli permetterà di andare in pensione più tranquillo e dall'altra parte di usufruire dei vantaggi fiscali offerti dallo Stato che in sostanza dicono, se tu pensi bene al tuo futuro, noi ti diamo agevolazioni. Per cui noi consigliamo sempre di valutare la soluzione del secondo pilastro facoltativo. È vero che è un po' più complicato perché non lo posso fare ovunque, non lo posso fare come voglio io, devo seguire certe regole e queste regole però offrono parecchi vantaggi. Posso dare un altro esempio di vantaggio, certo, di questa formula qui. Nel secondo pilastro sappiamo che può essere ritirato sotto forma di capitale o di rendita. Ecco, quindi io stipulo un secondo pilastro facoltativo, arrivo al pensionamento, avrò la scelta tra capitale o rendita. Se invece ho fatto un terzo pilastro vincolato, avrò unicamente la scelta del capitale. Quindi solo questo elemento qua ci permette di capire che sono proprio due mondi diversi, con vantaggi e svantaggi, però ci sono più vantaggi a favore del secondo pilastro vincolato di norma.
Però molti lavoratori indipendenti fanno a meno di una cassa pensioni e optano invece per, come dicevi, il pilastro 3A, perché le casse pensioni ti assicurano in caso di invalidità e di decesso, ma non possono essere adattate alle esigenze personali. E chi non è coniugato o non ha figli, ad esempio, paga comunque i contributi della rendita per superstiti. Con la previdenza privata c'è più flessibilità, questo certamente.
Sì. Allora è vero, io posso fare una polizza assicurativa, un conto 3A in banca e decidere di non assicurarmi in caso di invalidità o di decesso. Ecco, se invece faccio un secondo pilastro, dovrò seguire il piano previdenziale e avrò sempre una componente rischio decesso invalidità e rischio di decesso puro. Quindi queste due coperture qui sono presenti e non posso toglierle, posso ridurle scegliendo un piano che mi copre meno, ma non posso estrometterle completamente dal piano previdenziale.
Ma comunque qua stiamo parlando di una scelta, ma volendo uno può farli entrambi comunque, no?
Sì, io posso fare entrambi. L'unica differenza è che l'indipendente che non ha cassa pensione è diciamo limitato nel terzo pilastro con il famoso 20% del suo reddito VS. Vuol dire, se io ho un reddito VS di 100.000, nel mio terzo pilastro vincolato potrò versare fino a 20.000 franchi, dedurli fiscalmente. Se invece parlo di qualcuno che è affiliato a una cassa pensione, poco importa quanto paga nel suo secondo pilastro, sarà poi bloccato ai famosi 7.056 franchi all'anno. Quindi possiamo avere uno e l'altro, e anche il libero professionista che si affilia facoltativamente al secondo pilastro potrà mantenere il suo terzo pilastro, ma limitatamente a questo 7.056 franchi all'anno.
Bisogna considerare anche che i lavoratori indipendenti non hanno redditi regolari, sono redditi irregolari spesso, non hanno sempre la possibilità quindi di risparmiare o di versare ogni anno o ogni mese un premio fisso.
Sì, questo vale sia per il terzo pilastro che per il secondo pilastro, per cui le forme flessibili di secondo e di terzo pilastro sono sempre rare, quindi vuol dire che spesso uno si affiglia o stipula un terzo pilastro e definisce un premio di 10.000 l'anno, poi se quell'anno lì va male magari non riesce a pagarlo, quindi si consiglia anche qua di scegliere delle forme flessibili. Invece nel secondo pilastro posso adeguare anche durante l'anno l'importo, perché posso abbassare o aumentare il reddito assicurato sul quale vengono poi prelevati i contributi e adeguarlo regolarmente alla mia situazione finanziaria.
Regis, quindi prodotti di previdenza flessibili, questo
sì,
è importante.
Questo è importante, sì.
Per quanto riguarda invece la fiscalità, immagino che il contribuente indipendente desideri avere un reddito imponibile il più basso possibile, insomma, no? Ma questo però può comportare qualche rischio per i contributi AVS, forse anche per gli altri pilastri.
Allora, chiaro, più abbasso il mio reddito AVS, meno prestazioni AVS avrò al pensionamento, e questo vale anche per il secondo pilastro. Non posso assicurare nel fondo pensione un reddito che supera il reddito AVS. Non è che posso dire guadagno 50.000 ma voglio assicurarmi per 100.000 nella cassa pensione, perché fiscalmente, ma anche previdenzialmente parlando, stiamo andando ad assicurare un reddito che non c'è, che non esiste, per cui sarò bloccato e potrò assicurare il reddito AVS come importo massimo. È vero che più abbasso questo reddito, meno contributi e meno prestazioni avrò al pensionamento. Allora, l'ottimizzazione va fatta anche qui con cura, dobbiamo ottimizzare, ma evitando di poi ridurre troppo le nostre prestazioni e trovarci poi al pensionamento in difficoltà.
C'è Raffaella dal pubblico che ha una domanda, dice: nostro figlio, e presumo avendo letto il messaggio che faccia un lavoro da indipendente, ha stipulato un terzo pilastro con una compagnia di assicurazione. Le condizioni sono migliori rispetto al terzo pilastro bancario, giusto? Ha comunque anche il secondo pilastro.
Ok, allora non posso dire se le condizioni di questo contratto sono migliori del terzo pilastro bancario, perché dovremmo poter paragonarle, quindi sono prestazioni equivalenti ma non sempre identiche. Invece se ha già un secondo pilastro, molto probabilmente è dipendente, immagino che sia dipendente, altrimenti vuol dire che già un indipendente ha già stipulato un secondo pilastro facoltativo, ecco.
Immagino che lo sia.
Ecco, quindi in ogni caso lui ha il secondo pilastro più il terzo pilastro, poi la forma tra assicurativa e bancaria va valutata. Dicevamo prima, la copertura per esempio decesso e invalidità nella soluzione bancaria non c'è, quindi posso dire: faccio tutto quello che risparmio con il terzo pilastro bancario e faccio tutto quello che è invalidità e decesso con una polizza assicurativa separata. Va benissimo anche splittare queste due componenti di copertura.
A proposito delle coperture, rischi come l'incapacità al guadagno, il decesso, l'infortunio devono essere assicurati in proprio dagli indipendenti. Questo
sì,
è importante. Quali sono le coperture più importanti?
Allora, la copertura, se qualcuno si mette in proprio, la copertura che perde è per esempio la perdita di guadagno, malattia, vuol dire che se è in malattia il datore di lavoro ha, da un lato, secondo il codice obbligazione, un obbligo a pagare lo stipendio per un certo periodo, ma di norma quasi tutti i datori di lavoro si sono assicurati e garantiscono una copertura che dura 2 anni. Vuol dire pagare lo stipendio ricevendo dalla compagnia l'80, il 90, il 100% e quindi dando al dipendente che malattia l'80, 90 o 100% del suo reddito. L'infortunio invece, sappiamo che per i dipendenti c'è un obbligo LINF, legge sull'assicurazione infortunio, che non permette al datore di lavoro di scegliere. D'obbligo deve assicurare tutto il suo personale, lo assicura non soltanto per la perdita di guadagno, lo assicura anche per il decesso, per l'invalidità, ma anche per le spese di cura. Dobbiamo quindi ricordare a chi si mette in proprio di riaccendere la copertura spese di cura per infortunio nella sua cassa malattia, la MAL, perché i dipendenti cosa fanno? Tolgono la parte infortuni della la MAL perché sono già assicurati d'obbligo col datore di lavoro.
Tolgono, si devono ricordare di farlo,
ecco,
capita anche
non,
di avere i doppioni.
E qui ricordiamoci anche degli 8 ore settimanali, perché l'assicuratore LINF, la legge prevede che gli infortuni professionali e non professionali sono assicurati d'obbligo a partire da 8 ore settimanali. Ecco. Per cui se anche se rimango dipendente ma vado sotto le 8 ore, non ho più la copertura spese di cura LINF e devo quindi rimetterla nella mia copertura alla MAL.
Regista, arrivano domande non necessariamente legate agli indipendenti, ma comunque sono risposte che servono anche a loro. I tassi di interesse di un terzo pilastro sono più vantaggiosi di un conto risparmio?
Allora, di norma il terzo pilastro bancario vi offre due possibilità. Una è un conto con la garanzia e un interesse relativamente basso, che può equivalere a un tasso di interesse sul conto risparmio, e l'alternativa è di investire secondo un piano legato a fondi di investimento. Vuol dire che lì abbiamo una probabilità di norma di ricevere di più, ma con una certa presa di rischio, che questa ricade sulle spalle dell'assicurato, quindi, o del cliente della banca. Vuol dire che se il fondo performa bene, perfetto, io avrò di più. Se invece, come è successo l'anno scorso, i mercati borsistici sono andati male, allora mi ritroverò al 1 gennaio con un capitale inferiore a quello che avevo il 1 gennaio dell'anno precedente. Invece se paragoniamo e teniamo questo tema del rendimento tra il terzo pilastro e il secondo pilastro, il terzo pilastro vi offre queste due possibilità, cioè fondi di investimenti con un rischio proprio o rendimento basso ma sicuro. Il secondo pilastro facoltativo di norma rende di più senza rischio. Vuol dire che il fondo pensione che realizza gli investimenti, non l'assicurato stesso, e il rendimento poi viene distribuito a tutti gli assicurati. Quindi anche il libero professionista che si è affiliato a titolo facoltativo riceverà un interesse che di norma è relativamente buono. Vuol dire in questi anni abbiamo sempre più o meno ottenuto circa tra l'1 e il 3% di interesse senza, e ripeto questo è un punto importante, senza dover prendere questo rischio sulle sue spalle. Quindi anche per questo motivo il secondo pilastro facoltativo ha un punto a suo favore.
Perché il 3B, il terzo pilastro B, quindi quello non vincolato, quello libero, non può essere usato come garanzia per l'acquisto di una casa? Qua riapriamo i discorsi che...
Allora, può essere benissimo utilizzato come messa a pegno, come garanzia per l'acquisto di una casa, perché è proprio libero. Vuol dire che posso utilizzarlo in qualsiasi momento, potrei anche utilizzarlo per comprare un'auto o per cambiare i mobili a casa
e
metterlo
in
garanzia.
Ma nel senso che dispongo dei miei soldi come voglio in quel senso.
E invece L3A che può essere utilizzato soltanto per l'abitazione come garanzia, ma il terzo pilastro vincolato non posso utilizzarlo per dire vorrei 20.000 franchi per fare il giro del mondo e metto in garanzia il mio 3A. Non verrà accettato da nessun istituto.
Un'altra domanda dal pubblico: in caso di disabilità, un terzo pilastro fatto con l'assicurazione è meglio di uno fatto con la banca?
Allora, di norma sul terzo pilastro assicurativo includiamo la famosa liberazione dei contributi in caso di incapacità di guadagno. Quindi se intendiamo questo punto qui, sì, abbiamo un vantaggio se abbiamo una componente assicurativa che prevede che in caso di inabilità per malattia o infortunio, dopo un certo numero di mesi, di norma 3 o 6 mesi, il premio non viene più pagato dall'assicurato, ma lo paga la compagnia d'assicurazione. In banca invece potrei semplicemente assicurarmi privatamente e dire ok, io voglio mettere 6.000 franchi all'anno sul terzo pilastro bancario. A questo punto mi assicuro certe banche offrono anche questa copertura a complemento del terzo pilastro bancario.
Un'altra domanda dal pubblico: è meglio il terzo pilastro assicurativo o un'assicurazione a parte sulla vita? Quale conviene?
Allora è la stessa cosa. Il terzo pilastro assicurativo vuol dire che è una polizza assicurativa. Se invece parliamo di un terzo pilastro bancario, qui è veramente un conto, non ha nessuna componente assicurativa questo conto bancario. Dopo qui abbiamo delle differenze di rendimento, delle differenze sui costi, delle differenze di flessibilità, per cui vanno valutati bene entrambi. L'ultima volta abbiamo anche parlato della differenza in caso di fallimento, visto che eravamo in tema Credit Suisse. Abbiamo parlato che la garanzia assicurativa è migliore di quella bancaria, semplicemente perché gli averi delle polizze assicurative sono fuori bilancio dalla compagnia. Vuol dire che in caso di fallimento di un'assicurazione vita, questi averi non possono essere utilizzati per andare a pagare altri creditori.
Stanislao scrive: se voglio riscattare una cifra nel secondo pilastro, dipendente con lacuna tra parentesi, devo farlo per forza nel secondo pilastro del mio datore di lavoro o posso sceglierne un altro?
No, lo può fare unicamente nel secondo pilastro dove è affiliato oggi, quindi sarà quello del suo datore di lavoro. Potrebbe anche avere due datori di lavoro, attenzione, ci sono queste situazioni di persone che hanno più datori di lavoro con più istituti di previdenza. Però nel caso suo, se ho capito bene, ha un datore di lavoro. A questo punto lui fa la richiesta, Stanislas richiede al suo fondo pensione quanto posso riacquistare e poi può fare un versamento, di norma può anche fare un versamento di qualche 1.000 franchi, anche se magari la sua lacuna sia di 100.000, ecco.
Regis, concedemi di chiudere con un ragionamento mio che riguarda terzo pilastro ma anche lavoratori indipendenti. A chi può versare una bella cifra? Non conviene in teoria avere un unico terzo pilastro. Per pagare meno tasse al momento della chiusura forse è meglio suddividere i soldi in più pilastri e ritirarli man mano, di anno in anno, dal momento che è permesso cominciare, se non ricordo male, è permesso cominciare a farlo a 5 anni dalla pensione. Quindi conviene fare 5 terzi pilastri e ritirarne uno all'anno? No,
allora, attenzione,
poi non so se è legale.
Allora, attenzione, perché sotto 300.000 franchi di importo la differenza è veramente minima. Quindi può aver senso se abbiamo degli importi elevati. Ricordo che anche nel secondo pilastro possiamo fare il pensionamento parziale e quindi prelevare parzialmente gli importi nell'ambito del secondo pilastro.
Grazie davvero Regis Dubié, consulente indipendente perito federale in assicurazioni private. Vi ricordo che se volete riprendere le puntate dedicate alla previdenza le trovate su rsi.ch/rete1 sotto la consulenza. Noi ci risentiamo lunedì per parlare di mal di testa. Io vi auguro un ottimo weekend e buon proseguimento d'ascolto con Sandy Altermat. Ciao.